Potenze del pensiero, capitolo 2. Come pensare il futuro. Il futuro, anche lontano, offre sempre una prospettiva meravigliosa per il mondo intero, poiché è scritto nell'evoluzione dell'uomo che egli deve avvicinarsi sempre più alla divinità. Cercate dunque di immaginare quella condizione straordinaria di rigoglio, di aumento della bellezza e della forza, e già la saporerete. La vivrete e per voi si sarà realizzata. Ecco un esercizio formidabile, capace di trasformare completamente la vostra vita. Gli esseri umani sono ben lungi dal pensare in questo modo e la loro vita rimane spenta, triste e infelice. Ci sono due grandi verità da conoscere. Innanzitutto che il pensiero è una potenza reale e poi che esso vi permette di proiettarvi nel futuro e di viverlo in anticipo. Osservate questo esempio. Se dovete affrontare una situazione preoccupante, come sostenere un esame o comparire davanti a un tribunale, già diversi giorni prima cominciate a tremare e a preoccuparvi. Chissà come andrà. E quando pensate che state per incontrare l'uomo o la donna che amate e che l'abbraccerete, già pregustate la gioia di quei minuti vicini o lontani. Se pensate che andrete a teatro per assistere a uno spettacolo o che siete invitati a una cena e che il menù sarà delizioso, ebbene, voi vivete già quella serata e ve ne rallegrate in anticipo. Dunque, se il pensiero può proiettarvi in un futuro molto vicino, perché non potrebbe proiettarvi anche in un avvenire lontano? La potenza del pensiero è reale, sia per quanto riguarda il lato negativo, sia per quello positivo, e bisogna quindi servirsene per il lato positivo. Gli iniziati che hanno osservato tutti questi fatti hanno scoperto nel pensiero dei mezzi straordinari per migliorare la propria esistenza, mentre la maggior parte degli esseri umani non si sofferma mai sull'esperienza della vita quotidiana per trarne profitto. Vivono in maniera inconscia e sempre nella sfera negativa, sempre con i musi lunghi, sempre alle prese con ciò che non va, con ciò che è terribile e catastrofico. La sventura non arriva, ma se continuano a pensarci, alla fine si verifica immancabilmente. A forza di pensarci, sono riusciti ad attirarla. Tutti hanno potuto constatarlo. Si vive nel terrore o nella speranza prima ancora che un avvenimento si realizzi. Ma perché vivere soltanto nel futuro più prossimo, quello dell'oggi o del domani? Quando io parlo del futuro, sottintendo l'avvenire lontano, quello molto più avanti dell'umanità, forse fra milioni di anni. Quando vedo le persone pensare al futuro, trovo che quel futuro sia talmente vicino che per me fa già parte del passato. Sì, perché quello che definisco passato si riferisce ai dispiaceri, alle sofferenze, ai dubbi, ai tormenti, alle angosce. E le persone ripetono eternamente quel passato perché lo proiettano nel futuro. Aspettandosi di incontrare delle sofferenze nell'avvenire, le vivono già oggi, senza sapere che il loro presunto avvenire in realtà non è altro che il passato. Il passato, così come io lo intendo, è uno stato di coscienza deplorevole dove manca sempre qualcosa, mentre l'avvenire è uno stato di coscienza perfetto. Quindi tutti gli stati di coscienza imperfetti che attraversate, le apprensioni, i timori, eccetera, hanno un bel concerne del futuro, ma in realtà appartengono al passato. Giacché il passato non è altro che il disordine, il vizio, la malattia, l'animalità. Per contro, il futuro rappresenta il miglioramento, il perfezionamento, in quanto noi tutti ci dirigiamo verso la perfezione. Finché proietterete l'imperfezione di ieri sui giorni a venire, continuerete a riprodurre, a ripetere il vecchio passato. Il vostro avvenire non sarà altro che una serie di frammenti del passato che avete proiettato in avanti. Si tratta effettivamente di una proiezione nel futuro, ma una proiezione di tutto ciò che è vizioso e corrotto. Se invece proiettate tutto ciò che è bello, luminoso e perfetto, vivete già il futuro che vi attende. Quell'avvenire è già una realtà poiché voi lo vivete. Il fatto di sentire nel presente cose che non si sono ancora realizzate è la dimostrazione che esse sono già reali in un'altra forma, non sul piano fisico, ma sul piano del pensiero, il che è già straordinario. Ecco dunque ciò che bisogna imparare a fare. Esercitatevi in questo senso e vedrete che non potrete più vivere la stessa vita del passato. Sarà impossibile. Il fatto di poter conoscere queste verità è una benedizione per voi, poiché d'ora in avanti, arricchiti e armati giorno per giorno di nuove conoscenze, potrete formarvi un avvenire che sarà completamente diverso dal passato. Ciò che vi dico è sicuro, matematico e assoluto, come lo sono le grandi leggi universali. Non vi rimane altro che lanciarvi in questo lavoro spirituale, e il primo compito consiste nel cominciare a sorvegliare il pensiero. Qualunque cosa stiate facendo, dovete sempre gettare uno sguardo sul vostro mondo interiore, per sapere sempre cosa fa il vostro pensiero e dove si trova. Occorre essere sempre vigili, lucidi, coscienti. Quante volte ho posto a taluni la domanda: a che cosa stai pensando? E non lo sapevano, non avevano mai prestato attenzione. È incredibile, per tutto il giorno sono intenti a pensare e non sanno neppure a cosa stanno pensando. In quelle condizioni, come volete che diventino capaci di dominare le forze istintive, di orientarle, di concentrarle e utilizzarle? È assolutamente impossibile. Se lasciate entrare qualunque cosa inconsciamente e senza alcun controllo, ebbene, un giorno quelle forze riusciranno a dominarvi. Per padroneggiarle occorre innanzitutto prendere in mano la situazione, vale a dire essere sempre coscienti dei pensieri e dei sentimenti che vi attraversano. Ecco la più grande qualità di un discepolo: essere costantemente consapevole e saper individuare in qualsiasi momento la natura delle correnti che lo attraversano. Non appena nella sua mente si insinua un pensiero o un sentimento negativo, subito egli lo blocca, lo sostituisce o lo trasforma. Questo è il primo lavoro da fare: dominare, orientare e padroneggiare tutto ciò che avviene in noi. Tenetelo bene a mente, poiché si tratta di un principio assoluto. La vera scienza iniziatica comincia da qui: non consentire mai che si verifichi un avvenimento interiore, un fenomeno psichico o un'emozione senza esserne al corrente. La maggior parte delle persone diventa cosciente della propria vita interiore solo quando sperimenta tragedie o catastrofi. A quel punto sì, esse percepiscono che dentro di loro si sta verificando qualcosa di spaventoso. Ma fin tanto che gli avvenimenti sono meno sconvolgenti, non ne hanno coscienza. Così facendo, permettono che in loro si accumulino elementi negativi che a poco le distruggono, e quando se ne accorgono è troppo tardi per rimediare. Dunque, vedete, il vostro primo compito consiste nell'essere lucidi, nel sorvegliare ciò che accade dentro di voi. E non appena si presenta un elemento negativo, fate tutto il possibile per rimediare. Solo in questo modo potrete acquisire i veri poteri. La base di tutti i poteri risiede nella capacità di osservare se stessi, e ciò non impedisce l'attività, il lavoro, la creazione. Alcuni credono che se inizieranno ad osservarsi, ad analizzarsi, non faranno più nulla. No, anzi, è vero il contrario. E l'analisi deve diventare un'abitudine. Coloro che pensano che la propria vita psichica si possa organizzare da sé, senza che essi compiano il minimo sforzo di analisi e di lucidità, rimarranno delusi. È inutile attendersi grandi realizzazioni spirituali se mancano le qualità elementari per iniziare il lavoro. E l'inizio consiste nel rimanere sempre svegli e vigili per essere immediatamente coscienti delle correnti che vi attraversano. Ci sono momenti, ad esempio, in cui siete indaffarati a pulire, a riparare qualcosa, a guidare l'automobile, e siete concentrati su quel che state facendo. Ma in realtà una parte di voi è immersa in pensieri e sentimenti negativi, in rancori, eccetera. Ciò si protrae per diverse ore senza nemmeno che ve ne accorgiate. È di questo che bisogna essere coscienti, altrimenti si formeranno in voi delle specie di fiumi sotterranei che continueranno a scorrere senza mai fermarsi, a meno che voi non interveniate per modificare qualcosa. Come vedete, si ritorna sempre nel precetto enunciato da Gesù: vegliate e pregate. Il verbo vegliare significa non dormire, ma qui significa non dormire sul piano spirituale. Bisogna essere sempre svegli e vigili nei propri pensieri per rendersi conto che esistono delle correnti, degli elementi impuri e nocivi che vanno evitati. Chi non è vigile, chi non rimane sveglio, è esposto a tutti i pericoli. Non c'è niente di peggio che vivere con gli occhi chiusi. Occorre tenere gli occhi aperti per rendersi costantemente conto di ciò che sta accadendo dentro di sé. Solo chi sa tenere gli occhi aperti possiede l'intelligenza della vita interiore e non si lascerà incatenare da una qualsiasi forza, da una qualsiasi entità. È fin troppo chiaro che chiunque può venire ad attaccare di sorpresa un uomo addormentato. Occorre quindi vegliare. E ora, cosa significa pregare? Dopo aver vegliato, ossia dopo aver gettato uno sguardo per vedere che cosa succede, dovete intervenire, dovete occuparvi direttamente della questione per sopprimere un particolare elemento e aggiungerne un altro, in modo da diventare padroni della situazione e impedire così ai nemici di invadervi e saccheggiarvi. Ecco cosa vuol dire pregare. Pregare significa procurare un rimedio, apportare un miglioramento e, per riuscirci, il metodo migliore consiste nel collegarsi al cielo. Il cervello umano è come un apparecchio radiofonico o una televisione. Capta certe stazioni e certe lunghezze d'onda. Sul vostro apparecchio, girando una manopola, potete scegliere il programma che preferite, musica, informazioni. Ebbene, interiormente avviene la stessa cosa. Se per errore vi sintonizzate su certe stazioni, sentirete una musica infernale, un gran baccano, degli arterchi. Allora, cambiate la lunghezza d'onda. Tramite il pensiero e l'immaginazione, girate la manopola. È facilissimo, e in questo modo vi sintonizzerete sulle trasmissioni del cielo. Pregare significa semplicemente sintonizzarsi sulle lunghezze d'onda più corte e più rapide, che vi mettono in collegamento con il Signore. Così facendo cambierete i movimenti e le vibrazioni all'interno di voi stessi. Pregare significa attivare in voi un movimento positivo, luminoso, divino. Allora non dimenticate mai che il primo passo verso la libertà, il primo passo verso la potenza, consiste anzitutto nel gettare uno sguardo in voi stessi per verificare a che punto siete e rimediare secondo le vostre possibilità. Il precetto «vegliate e pregate» riveste dunque una grande importanza nella vita spirituale. Al corpo fisico bisogna dare le ore di sonno di cui necessita. È lo spirito in voi che non deve mai dormire. Dormite pure, ma a patto che il vostro spirito continui a lavorare anche durante il sonno. Sulla terra ci sono tantissime persone che sono infelici, che soffrono e sono immerse nelle tenebre, ed è proprio durante la notte che un iniziato può aiutarle. Il suo corpo fisico si riposa, disteso, immobile, ma il suo spirito si reca ovunque per aiutare e illuminare le creature. Il suo spirito non dorme, rimane sempre attivo. E anche voi potete iniziare questo lavoro, ma a condizione che impariate a prepararvi il sonno. Prima di addormentarvi, dite: ecco, questa notte lascerò il mio corpo per andare a istruirmi nel mondo invisibile e aiutare gli esseri umani. Non dimenticate mai di addormentarvi con un ideale meraviglioso per andare a svolgere dei lavori dall'altra parte, poiché è grazie a quell'ideale che costruirete il vostro futuro e quello di tutta l'umanità.